Marco si sveglia ogni mattina prima dell'alba. La sveglia suona alle 5:45, ma in realtà non dorme mai davvero. Da quando la banca gli ha notificato l'ultima rata del mutuo, quel sonno pieno, profondo, non lo conosce più. La sua casa, la casa che aveva costruito insieme a Lucia, pietra dopo pietra, con i risparmi di una vita, sta per essere pignorata. Suo figlio, Matteo, di 10 anni, ascolta senza parlare. Ha imparato a riconoscere i silenzi tesi dei genitori come una nuova lingua. La sua sorellina, Sofia, fa finta di giocare, ma ogni tanto chiede: «Papà, dove dormiremo adesso?» Marco non risponde. C'è un dolore secco nel petto, un misto di rabbia e vergogna. Tutto è aumentato. Affitti, pane, benzina. Lo stipendio è rimasto fermo. E il denaro sembra valere la metà di un anno fa. Un giorno si ritrova in macchina, fermo davanti al solito semaforo, fissando una moneta da 2 euro. La rigira tra le dita e si accorge che, in fondo, non ha valore. È solo una promessa fatta da chi ha mentito già troppe volte. Quella notte, mentre tutto il quartiere dorme, Marco apre il computer e, disperato, cerca qualsiasi modo per non perdere la casa. Scorre forum, chat, articoli economici, finché non trova una parola che riemerge con un'eco lontana: Bitcoin. Non è un esperto, ma qualcosa in lui scatta. Si lascia guidare dalla curiosità, forse l'ultima cosa che non gli hanno ancora rubato. Inizia a leggere, a comprendere. Scopre un mondo dove il valore è matematico, dove nessuno può stampare moneta dal nulla, dove l'impegno e il tempo tornano a contare. Passano le settimane, l'inflazione galoppa, mentre lui, quasi di nascosto, acquista un po' di satoshi ogni volta che può. Lucia lo crede impazzito, ma quando finalmente perdono la casa, capisce che niente è più folle del mondo che li ha appena respinti. Vivono per mesi tra lavori occasionali e case temporanee. Poi, senza capire come, succede qualcosa. Un mattino, un bagliore li avvolge mentre attraversano la piazza principale. Un bagliore caldo, dorato, silenzioso. Il rumore del traffico svanisce. La città intorno a loro è la stessa, ma non proprio. Le persone sorridono, i mercati sono vivi, non caotici. I prezzi sui cartelli non cambiano mai. Marco entra in un negozio e paga un caffè con una piccola frazione di Bitcoin, via Lightning. Il barista gli restituisce un sorriso, non una moneta. Nessuno parla di bollette raddoppiate, nessuno grida contro il caro vita. Qui il tempo è tornato a valere qualcosa. I risparmi non si dissolvono più come neve al sole. E chi lavora, davvero, può costruire, pianificare e vivere. Marco e Lucia riescono a comprare un piccolo terreno. Costruiscono una casa, semplice ma stabile. Gli stessi mattoni, ma questa volta con fondamenta che nessuna banca potrà portargli via. Matteo e Sofia giocano nel cortile, ridendo. Una sera, al tramonto, Marco guarda quella stessa moneta da 2 euro che conserva ancora. La stringe nel pugno e sorride. Oggi non ha bisogno che valga qualcosa, perché per la prima volta, dopo tanto tempo, è lui a dare valore alle cose. Eccoci ragazzi, ciao a tutti e benvenuti. Io sono Carmine e questo è un podcast ospitato sul gruppo Telegram Bitcoin Principianti. Prima di cominciare con la puntata di oggi, facciamo un velocissimo disclaimer. In questo gruppo noi parliamo di Bitcoin, solo e soltanto di Bitcoin. È un gruppo tecnicamente rivolto a chi ha le prime armi, ma tutti sono i benvenuti. E in questo gruppo non si parla di prezzo, di investimenti, di fiscalità. Si parla piuttosto di sicurezza, privacy, self-custody e libertà in modo molto pratico.
Il sogno proibito, Bitcoin, il risveglio digitale, un mondo senza catene, ecco il reale, la vera libertà. Senza confini né parole, Bitcoin, l'incensurabilità del nostro sole.
Bene, oggi è una puntata un po' diversa dal solito perché parliamo sì di Bitcoin, ma parliamo di un problema che mi è stato sollevato qualche giorno fa. Sembra che sia difficile trovare casa in affitto in Italia, almeno questo è quello che mi è stato detto. E sembra che questa cosa in realtà non c'entri nulla con Bitcoin, però seguitemi un attimo nella puntata di oggi e cerchiamo di capire perché Bitcoin c'entra in queste dinamiche e c'entra anche molto. Quindi parliamo di fatto di un problema che è il problema della mancanza di offerte di appartamenti disponibili per persone che risiedono in una città. In pratica si fatica a trovare una casa in affitto, si fatica o perché non c'è proprio la casa fisicamente o se c'è i prezzi sono estremamente elevati. Faccio un piccolo disclaimer: in questa puntata, quantomeno all'inizio di questa puntata, potrei quasi sembrare uscito da un centro sociale. In realtà voglio tranquillizzarvi sul fatto che non è così. Abbiate pazienza di seguire quello di cui parliamo e capirete proprio perché parliamo di questo e soprattutto perché questo argomento c'entra con Bitcoin. Allora, sembrerebbe che questo, a certe latitudini, sia proprio un problema importante. C'è proprio un problema di mancanza di offerta di appartamenti, di immobili che dovrebbero essere disponibili per le persone che vogliono risiedere in una città. Sembra che il problema sia in costante aumento, soprattutto nelle grandi città. Quali sono le cause ufficiali, cioè quello che ci raccontano, quindi i motivi che sarebbero appunto i responsabili di questa situazione? Sembrerebbe che ci sia un aumento della domanda abitativa, cioè la crescita della popolazione urbana è sempre più sostenuta e soprattutto aumentano molto il numero di famiglie unipersonali, cioè mentre prima si affittava una casa e ci si stava in 5, in 4, in 6, oggi si affitta una casa e si vuole abitare in quella casa da soli. Un altro problema, almeno tra quelli ufficiali, è che ci sarebbe una elevata offerta di affitti, sì, ma affitti turistici per brevi periodi. Quindi si dà come al solito la colpa a quelle che sono le piattaforme di affitto che sembra, o almeno dicono, che hanno sottratto un numero significativo di appartamenti al mercato tradizionale, soprattutto nei centri storici e nelle zone turistiche, e quindi si cerca in qualche modo di mettere nuove regole, nuove imposizioni. Qual è secondo me però il motivo reale che innesca dinamiche di questo tipo? Motivo che tra l'altro però è solo un allarme di un sistema nefasto in cui viviamo. Uno dei motivi principali, dal mio punto di vista, è la speculazione immobiliare, cioè molti immobili vengono acquistati come investimento e non vengono messi sul mercato dell'affitto residenziale. E questo di qua riduce effettivamente la disponibilità di appartamenti che sono destinati ai residenti permanenti. Attenzione, voglio essere chiaro su una cosa, io non ho nulla in contrario a chi acquista un immobile per fare un investimento. Dico semplicemente che questo, come capiremo tra poco, è un sintomo dell'assurdo sistema Fiat in cui siamo immersi. Queste dinamiche, ovviamente, portano con sé alcune conseguenze sociali ed economiche. Ad esempio, assistiamo a un aumento dei canoni di affitto e dei prezzi di acquisto delle case, soprattutto. Abbiamo le persone che prima erano residenti nelle grandi città, adesso sono costrette a spostarsi verso le periferie oppure nei comuni limitrofi. E quindi questa cosa di fatto ha un impatto proprio a livello sociale. Ora, quali sono le possibili soluzioni che sono proposte dal sistema Fiat stesso, che dal mio punto di vista è proprio in realtà il problema che va a generare questi sintomi? Le soluzioni proposte sono quelle di andare ad incentivare l'edilizia residenziale a prezzi accessibili, anche e soprattutto attraverso interventi statali, quindi in qualche modo gli stati devono sempre essere parte della soluzione, tra queste soluzioni che appunto vengono proposte. Viene proposto anche un'altra dinamica nefasta, che è quella di regolare gli affitti brevi, riservando magari una quota minima al mercato residenziale, quindi sostanzialmente si vuole aggiungere più regole su regole per distorcere ancora di più il mercato e si vuole rafforzare quelle che sono le politiche di affitto calmierato, soprattutto per i giovani, per le famiglie, per i lavoratori dei ceti più bassi, quindi in altre parole è un altro piccolo passettino in avanti verso il socialismo. Ora concentriamoci però su un punto. Perché avviene la speculazione immobiliare? Beh, ci sono diversi motivi. Uno di questi motivi è che gli immobili vengono visti in qualche modo come una sorta di bene rifugio. Ci sono dei periodi ovviamente di incertezza economica, ci sono periodi di inflazione e in periodi come questo il mattone è percepito proprio come un investimento sicuro. Quindi molti risparmiatori che cosa fanno? Anziché giustamente lasciare il denaro in banca o investire in strumenti che sono volatili, preferiscono comprare una casa o un appartamento e si accontentano anche solo di mantenere il valore del proprio, quindi il proprio potere d'acquisto nel tempo. Quindi abbiamo proprio dei casi in cui ci sono delle persone che magari hanno lavorato per tantissimo tempo, hanno il frutto del loro lavoro, ahimè, mi dispiace per loro, in banca e quindi cercano in tutti i modi di preservarlo, di metterlo al sicuro. Come fanno a farlo? Comprano degli immobili e puntano proprio sull'apprezzamento del valore nel tempo, piuttosto, ad esempio, che sulla rendita da affitto. Quindi preferiscono di fatto acquistare un immobile e lasciarlo vuoto o semi-utilizzato, aspettando appunto il momento giusto per poterlo rivendere a un prezzo più alto. Inoltre sembra ci sia, e in realtà questo è un problema proprio strutturale di tutta l'Europa, un'altra questione, cioè molti proprietari che magari vorrebbero anche affittare l'immobile, non lo affitto perché comunque temono danni all'immobile, ritengono costosa e lenta la giustizia quando ad esempio ci sono delle morosità e quindi magari si ritrovano con un appartamento di fatto completamente occupato, di cui non possono farci nulla, e quindi il risultato è che molti piccoli proprietari soprattutto preferiscono tenere fermo, tra virgolette, un immobile che è molto più semplice, molto meno rischioso, piuttosto che andarlo effettivamente ad affittare. Io non posso far altro che comprendere ovviamente questo comportamento. Quindi detto chiaramente, oggi chi ha un immobile di fatto non ha nulla di cui poter stare tranquillo e rilassarsi, in quanto chi vive in Europa, soprattutto chi vive in Unione Europea, ahimè, vive in una zona in cui, in una parte del mondo, dove la proprietà privata non è più tutelate, quindi si vive costantemente con il timore della non tutela del frutto del proprio lavoro. Inoltre, nelle grandi città e nei grandi centri entrano anche in gioco quelli che sono i fondi di investimento internazionali e le grandi società immobiliari. Questi di solito che cosa fanno? Acquistano interi edifici o addirittura interi quartieri, non tanto per un uso immediato, ma perché vogliono aspettare affinché il valore di questi immobili cresca nel tempo e quindi poi si possono rivendere a un prezzo più elevato. Quindi gli immobili di fatto vengono trattati come degli asset finanziari e non come luoghi che sono destinati a ospitare delle persone, a viverci di fatto. Adesso, dopo tutte queste considerazioni che abbiamo fatto, voglio un attimo fare una riflessione. Non è che per caso il problema è che il denaro fiat non è un buon denaro e quindi è di fatto il reale responsabile di queste dinamiche? Allora, il denaro fiat, che lo ricordo per tutti, è la moneta creata dalle banche centrali senza un ancoraggio reale come l'oro, gioca di fatto, mi dispiace dirlo, un ruolo indiretto e molto importante nel favorire questi fenomeni. Vediamo perché, cerchiamo di spiegare il motivo. Nel sistema fiat, la quantità di denaro in circolazione può essere aumentata in modo relativamente semplice, attraverso alcune politiche monetarie espansive. Quindi quando entra molta liquidità nel sistema, cioè quando vengono creati nuovi soldi e immessi nel sistema, quello che succede è che il denaro di fatto perde il proprio potere d'acquisto, cioè si genera inflazione che di fatto erode il valore del denaro stesso. Quindi che cosa succede? In questo contesto chi ha qualche soldo messo da parte grazie al proprio lavoro, che cosa fa? Cerca di fatto dei beni reali, come ad esempio gli immobili, i terreni, le materie prime, che conservano di fatto il valore nel tempo. Quindi la casa diventa effettivamente non solo un bene d'uso, ma diventa una sorta di deposito di valore alternativo alla valuta stessa. Inoltre, c'è anche la beffa dopo il danno, ovvero quando i tassi di interesse diventano molto bassi, si abbassano, quello che succede è che prendere denaro in prestito diventa molto più facile. Quindi cosa fanno di solito le persone quando i prestiti diventano molto più facili? Beh, quello che fanno di fatto è fare dei prestiti, accendere dei mutui, con cui poi con quei soldi verranno acquistati degli immobili. E questo di qui andrà ad alimentare la domanda di immobili, quindi farà ulteriormente salire i prezzi. Quindi in sostanza c'è più denaro in circolazione, più credito disponibile, più domanda di immobili che però verranno utilizzati come una forma di investimento, come una forma di protezione del proprio frutto del proprio lavoro, e quindi i prezzi delle case salgono inevitabilmente, con questo salgono anche i prezzi degli affitti e non si trovano di fatto più affitti, non c'è più offerta di acquisti. Questa è proprio una dinamica tipica di quello che è il denaro facile. Quindi in sostanza si genera una dinamica in cui chi possiede già i capitali o gli immobili effettivamente beneficia dell'aumento di prezzi. Invece chi vive di reddito da lavoro viene di fatto escluso dall'accesso a quello che è la proprietà. È il classico effetto molto noto con il nome appunto di effetto Cantillon, in cui chi è vicino alla stampante monetaria beneficia dell'immissione nella società di nuovo denaro, mentre chi è più lontano dalla stampante monetaria effettivamente subisce in faccia l'inflazione. Quindi si genera questo circolo vizioso in cui chi è vicino alla stampante compra degli immobili e si arricchisce grazie alla crescita del valore degli immobili. Le classi medie e basse vengono progressivamente escluse dal mercato e la casa diventa uno strumento di rendita e non qualcosa in cui abitare. Attenzione, ribadisco, per me la proprietà privata è sacra e tutti hanno il diritto di acquistare, detenere immobili e farci tutto quello che vogliono. Il messaggio che voglio però far passare con questa puntata è che questa ossessione di acquistare un immobile, indebitarsi per 30 anni e quindi schiavizzarsi a vita è un sintomo di un sistema estremamente nefasto, che è il sistema Fiat. in un sistema fiat in cui viene appunto creato denaro da nulla, risparmiare in forma liquida, cioè risparmiare e tenere il denaro in banca, non conviene. Il denaro perde potere d'acquisto anno dopo anno. Molte famiglie, quindi, giustamente, sono costrette a rifugiarsi nell'immobiliare come strategia per difendere i propri risparmi. Lo stesso comportamento che, su larga scala, va a ridurre ulteriormente l'offerta abitativa per chi cerca una casa per viverci. Quindi, in sintesi, il denaro fiat incoraggia la ricerca di beni reali per proteggersi dalla perdita di valori, l'immobiliare diventa la principale riserva di valore alternativa e questo alimenta la speculazione e riduce la funzione di casa come mezzo abitativo, cioè come posto in cui abitarci. Quello che voglio dire è che se il denaro fiat non è un buon denaro, questo significa che non è più in grado di svolgere la funzione di riserva di valore. A quel punto gli immobili, che dovrebbero svolgere, come abbiamo già detto, la funzione abitativa, cioè che dovrebbero svolgere la funzione di farci abitare le persone dentro, smettono effettivamente di essere utilizzati per la loro funzione e iniziano ad essere usati come riserva di valore e quindi si sottrae immobili dal mercato che potrebbero essere affittati, che potrebbero essere destinati alle famiglie che magari vogliono viverci. Vi rubo solo qualche istante. Ti sta piacendo la puntata? La stai ascoltando? Bene, allora ti chiedo col cuore di condividerla. A te non costa nulla. Condividi questa puntata. Io lo so che stai pensando, vabbè, lo faccio dopo. In realtà no, fallo adesso. È un messaggio. Semplicemente inoltralo alle persone a cui pensi possano essere interessate a Bitcoin come strumento di libertà. Non aspettare che lo facciano gli altri, perché gli altri non lo fanno. Devi essere tu che dai benzina, che dai energia a me per poter continuare a registrare ogni settimana una nuova puntata. Ti lascio al resto della puntata. Quindi siamo di fronte ad una crisi, ma questo lo sappiamo, ce ne accorgiamo tutti molto bene, della funzione di riserva di valore del denaro fiat. Nel momento in cui la moneta fiat perde la funzione di riserva di valore, perché la sua offerta cresce più rapidamente della produzione reale e quindi si genera inflazione, la popolazione, le persone, in maniera del tutto razionale, cercano dei metodi alternativi per mantenere, per preservare il proprio potere d'acquisto nel tempo. Quindi, a differenza del denaro fiat, una casa è un bene finito, cioè non si possono costruire 100 case in una notte dall'oggi al domani, è qualcosa di tangibile, qualcosa di durevole, ha una domanda di base costante perché abitare è ovviamente un bisogno primario e così il mercato, così distorto, la promuove da bene d'uso a riserva di valore. Questo significa che cosa? Che gli immobili smettono di essere appunto comprati per viverci, lo ripeto nuovamente, e vengono comprati perché conservano il valore meglio del denaro, il che è paradossale. Il risultato è che la casa diventa un qualcosa da detenere, non da utilizzare. Quindi il sistema fiat in cui viviamo produce questa sorta di scarsità artificiale di case che, pur essendoci fisicamente, di fatto non sono accessibili. Ora ci dobbiamo fare una domanda. Come cambierebbe questo equilibrio in un modello monetario basato, ad esempio, su Bitcoin? Allora, prima di rispondere a questa domanda, facciamo delle premesse. Innanzitutto, la premessa numero uno è che Bitcoin è detto hard money, è detto denaro duro, perché ha alcune delle proprietà che lo rendono molto diverso dal denaro fiat. Intanto l'offerta è limitata, esisteranno al massimo 21 milioni di Bitcoin, non può essere aumentata arbitrariamente la quantità di Bitcoin in circolazione. Abbiamo una caratteristica estremamente importante di Bitcoin, che è quella della resistenza alla censura. Nessun intermediario può andare effettivamente a bloccare l'uso di Bitcoin. Bitcoin è un qualcosa di divisibile, si può trasferire in maniera globale, quindi in qualsiasi parte del mondo, in modo pressoché istantaneo. Abbiamo una, chiamiamola tra virgolette, politica monetaria che è prevedibile, cioè l'inflazione decresce e va verso lo zero, in quanto abbiamo un fenomeno su Bitcoin che si chiama halving, ovvero ogni 4 anni la quantità di Bitcoin che viene messa in circolazione viene dimezzata, fino a quando intorno al 2140 diventerà praticamente zero. Queste caratteristiche di Bitcoin creano un qualcosa che fa sì che Bitcoin stesso sia una riserva di valore altamente affidabile. Quando ogni persona sa che il potere d'acquisto del denaro che possiede non verrà eroso nel tempo, il proprio comportamento economico ovviamente cambia. Cioè, ci sono diversi effetti che entrano in gioco. Si ritorna ad esempio al cosiddetto risparmio paziente, cioè in un sistema fiat chi risparmia viene punito dall'inflazione perché perde valore, perché perde potere d'acquisto. In un bitcoin standard, cioè in un sistema bitcoin invece, il risparmio viene in qualche modo premiato perché il potere d'acquisto del denaro tende ad aumentare nel tempo grazie al progresso tecnologico e alla crescita della produttività. Quindi in un Bitcoin standard il risultato di fatto è che si risparmia di più, ci si indebita di meno e si investe. A me non piace parlare di investimenti, ma in questo caso è giusto per capire qual è la logica che va a regolare poi tutto in modo più efficiente. E di fatto solo in progetti che hanno un reale ritorno economico. Abbiamo anche un altro effetto: i prezzi in un Bitcoin standard sarebbero più stabili, sarebbero tendenzialmente deflattivi, perché se abbiamo una moneta sana, i beni, i prezzi dei beni tendono a diminuire in maniera dolce nel tempo, per effetto ovviamente della maggiore produttività, non per un collasso strutturale della domanda come alcuni pensano. E questo appunto favorisce un circolo virtuoso. Non serve proteggersi per comprando ad esempio una casa per paura dell'inflazione, perché già la tua moneta ti protegge dall'inflazione stessa. Quindi in un'economia completamente basata su Bitcoin, gli immobili tornano ad essere dei beni d'uso, non strumenti di protezione patrimoniale. Se ci pensiamo, con un denaro sano sarebbe proprio del tutto assurdo andare a immobilizzare dei capitali in qualcosa di illiquido come può essere un immobile, e quindi l'acquisto delle case avverrebbe solamente perché ci sarebbe una utilità diretta, cioè acquisteremmo tutti casa realmente per poterla abitare oppure per produrre un reddito reale e non come una funzione che è quella della riserva di valore. Quindi, facendo un paragone velocissimo tra il sistema fiat, il pessimo sistema fiat in cui viviamo oggi, è un sistema basato su Bitcoin. Nel sistema fiat la riserva di valore diventa non il denaro in sé, perché come sappiamo bene si svaluta nel corso del tempo, ma diventa come riserva di valore, avremo l'oro, gli immobili, le opere d'arte. Faccio degli esempi. Il motivo dell'acquisto degli immobili in un sistema fiat è quello di andare a proteggersi dall'inflazione, questo è assurdo. L'accesso alla casa diventa difficile appunto per l'inflazione in costante aumento. La speculazione immobiliare ovviamente è alta e la distribuzione della ricchezza è di fatto concentrata tutta negli immobili. Mentre in un sistema Bitcoin la questione sarebbe molto diversa, perché la riserva di valore sarebbe Bitcoin stesso, che verrebbe anche utilizzato ovviamente necessariamente anche come mezzo di scambio. Gli immobili si vanno ad acquistare solamente per abitarci, quindi per la loro funzione reale. L'accesso alla casa diventa in questo modo anche più equo, perché effettivamente i prezzi sarebbero legati ai redditi, la distribuzione della ricchezza sarebbe più omogenea, non avremmo una grande speculazione immobiliare che comunque ci sarebbe in ogni caso, e quindi questo di qui contribuirebbe a risolvere uno, ma questo è solamente uno, fidatevi, dei problemi che, a detta di chi vive in Europa, è molto molto urgente. Quindi un sistema Bitcoin di fatto va a ridurre l'ansia da inflazione permanente. Non serve correre, indebitarsi e investire, acquistare degli immobili per paura di perdere il proprio valore, e questo produce appunto una stabilizzazione anche delle scelte individuali, perché si compra casa perché serve e non perché è conveniente, si costruisce un immobile per un uso reale e non per rendita immobiliare, si riduce anche il divario tra le generazioni, cioè di fatto i giovani non devono inseguire prezzi gonfiati da decenni di politiche monetarie completamente espansive, quindi di stampa di denaro senza alcun senso. Ora, qualcuno di voi potrebbe farmi la domanda: perché se Bitcoin risolve tutti questi problemi non siamo ancora in una società basata su Bitcoin? Questa è una domanda estremamente legittima e molto realistica anche. Allora, in teoria un sistema monetario basato su Bitcoin potrebbe risolvere effettivamente diversi problemi che sono legati all'inflazione, ma non solo, darebbe anche molta più libertà individuale. Nella pratica però effettivamente ci sono delle barriere. Cerchiamo di capire quali sono le barriere principali. Innanzitutto abbiamo una sorta di inerzia di quello che è il sistema fiat e del potere politico. Le istituzioni esistenti, le banche centrali e i governi, ovviamente controllano la creazione di denaro, e questo dà a loro degli strumenti potentissimi. Passare a un sistema in cui nessuno può creare denaro dal nulla, ovviamente significa rinunciare a questo grande potere, ed è naturale che le istituzioni esistenti cerchino di fare a tutti i costi resistenza a un modello che riduce drasticamente il loro potere decisionale. In pratica, le istituzioni esistenti stanno cercando il più possibile di rallentare l'adozione di Bitcoin. Quindi siamo tutti fregati? Ovviamente no, perché Bitcoin è inutile, non si ferma, procede per la sua strada e ignora tutto quello che ha attorno. Dobbiamo comunque ricordarci che se vogliamo che Bitcoin svolga la sua reale funzione, i Bitcoiner, quelli veri, non devono lasciarsi corrompere. Questo è anche un appello che io lancio a chi magari sta ascoltando la puntata di questo podcast e magari è un Bitcoiner o che sviluppa o magari un Bitcoiner di lunga data. Quindi è un piccolo appello che faccio ai Bitcoiner e a tutti i big in generale. Non lasciamoci corrompere. Un'altra ragione è che anche se Bitcoin è ormai robusto, per l'utente medio effettivamente ci sono ancora dei problemi di custodia, e qui è molto importante il ruolo della formazione. Studiate Bitcoin. Fatelo come volete, fatelo in autonomia, ci sono tante risorse. Non avete tempo? Beh, affidatevi a qualcuno che possa spiegarvi, che spenda il proprio tempo per crearvi un programma di apprendimento che vi possa far capire come funziona questo fantastico strumento, innanzitutto di libertà. Anche perché ricordatevi che con Bitcoin gli errori sono irreversibili, cioè se voi perdete i vostri fondi, questi sono persi. Se voi vi fate truffare, qui purtroppo mi capita alcune volte di sentire di qualcuno che è stato truffato, io non mi spiego come sia possibile, perché se vi scrive una persona su Telegram e vi dice che se voi gli date un Bitcoin lui te ne dà due e voi glielo date, beh, non è una mossa molto intelligente. Mi viene in mente che queste persone che si lasciano truffare mediante questi meccanismi siano delle persone che siano accecate dall'avidità, altrimenti io non me lo spiego. Come si fa a dare dei soldi a uno sconosciuto perché ti scrive su Telegram con la promessa che lui ti raddoppierà questi soldi? Per me è assurdo. Magari voi avete una risposta più razionale, beh, scrivetemela, io sono contento di leggerla e cercare di capire. Ancora alcuni wallet e soprattutto Lightning non è intuitivo per tutti, dobbiamo ancora lavorare da un punto di vista tecnico su Lightning e quindi di fatto servono ancora dei piccoli miglioramenti tecnologici, non tanto come tecnologia di base, quello anche, ma quello è il meno, ma dobbiamo ancora trovare dei modi per fare una formazione di tipo efficace, accessibile a tutti. Già oggi le barriere all'ingresso sono molto basse, quello che io dico sempre, oggi tutti coloro che hanno voglia di impegnarsi un minimo possono accedere a uno strumento fantastico come Bitcoin. Rimane ovviamente quella fetta non piccola di persone purtroppo che non ha voglia di impegnarsi un minimo. Ecco, questo effettivamente sarà lo scoglio più grande, questo me ne rendo conto. Inoltre abbiamo anche un motivo che è quello per cui diciamo effettivamente il sistema Fiat per alcune persone, non ci neghiamo, questa cosa qui funziona abbastanza bene perché ricevono lo stipendio, fanno acquisti e quindi diciamo che nonostante le crepe del sistema Fiat che sono sempre più evidenti,